qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Radio Nazionale Veneta. Vi stiamo trasmettendo dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. Salutiamo i nostri radioascoltatori. Trasmettiamo, su amichevole concessione del giornalista Jacek Pałkiewicz, l'ultima conversazione del già presidente polacco Jaruzelski, in cui esprime le sue ultime considerazioni. Confessa il generale Jaruzelski. Il 10 maggio 2014, due settimane prima della morte del generale Jaruzelski, sono andato a trovarlo all'ospedale a Varsavia, dove è stato ricoverato molte volte negli ultimi due anni. L'ho trovato sfinito dalle complicazioni dopo chemioterapia e crolli circolatori, un vecchio decrepito senza autonomia, collegato alla flebo e dal catetere. Dipende esclusivamente dalle cure degli infermieri e non tutti sono angeli. Lo scintillio è scomparso dai suoi occhi, un tempo espressivi. Un viso pallido e infossato e la barba incolta completavano l'immagine. Mi salutò con voce debole e soffocata. Ha espresso il suo apprezzamento per la mia missione di ricordare le gloriose pagine polacche nella storia della ricerca e della scoperta della Siberia. Non so come definire il nostro rapporto, variamente commentato dai miei amici e conoscenti. Non favoriscono ambiguità e giudizi morali inquietanti. Per me una persona che se ne va è una realtà sacra e in quel momento tali domande passano in secondo piano. Dopo una lunga pausa, guardandomi dritto negli occhi, si è rivolto a me, come qualcuno di cui ti puoi fidare. Questi sono i miei ultimi momenti, ha confessato, come qualcuno in piedi sul bordo e in attesa del finale, voluto in un impeto di istinto di autoconservazione o coscienza paralizzante, fare affidamento sulla presenza di un'altra persona e sulla sua apertura al dolore del passaggio. Quella notte ho sognato di morire e di trovarmi in una specie di vuoto, in cui però percepivo impressioni dall'ambiente circostante. Penso a questa partenza con serenità, perché ha tutto un suo fine, disse con dignità e sorprendente serenità. Nascondendo la mia confusione e impotenza, volevo offrire una parola di conforto. Per incoraggiamento ho detto quello che ripeto in vari tipi di seminari di sopravvivenza. In un tempo di dura prova, la religione diventa un potente strumento di sopravvivenza, fonte di ottimismo e di speranza. Ricordo molto bene che molte volte in situazioni che erano al di là di me, quando ero solo e non potevo più contare sull'aiuto umano, la fede profonda e la preghiera mi davano le ali e mi davano conforto. Non mi ha fatto sentire solo sul campo di battaglia. Io lo chiamo il kit di sopravvivenza del sopravvissuto per rimanere a galla. Generale, sul sostegno di qualcuno lassù, sul fatto che non ci sono atei nelle trincee, ha scritto nelle sue memorie niente meno che lo stratega militare Winston Churchill. Il malato pensò, ma non commentò. Si sa che la fede non era la spina dorsale della tua vita, ma se consideri che questi sono gli ultimi istanti della tua vita, non c'è un segnale di riconciliazione da qualche parte nel profondo della tua anima? Non ho la migliore opinione del clero. I cappellani mi vengono a trovare qui quasi ogni giorno. A volte si siedono per un'ora, spiegò con malcelata irritazione nella voce il fatto dell'imponente presenza del clero. Non si tratta del clero, lo interruppi. Per me i sacerdoti e la fede sono due cose diverse. Non è necessario confessarsi a un prete per umiliarsi davanti a Dio. L'uomo ha perso la sensibilità morale. La fede continua a vacillare. La Chiesa in Polonia odora di struttura ossificata. C'è solo il rito, l'adorazione e la messa, e non abbastanza per attirare le persone verso il Creatore. I giovani, educati nel contesto dell'uomo contemporaneo, sono molto critici nei confronti dei sacerdoti, lasciandoli senza trovare un linguaggio comune. Dio Padre, presentato da loro, è estraneo, lontano. I rapporti tra sacerdote e laico sono tradizionalmente freddi nel nostro paese, cosa impensabile nelle missioni, dove si parla di Dio in ogni circostanza nel modo più semplice, affermano i missionari. Ma i parroci esprimono ancora scetticismo sull'evangelizzazione in senso africano, dove, negli incontri liturgici, le persone pregano e si rivolgono all'Onnipotente in un'atmosfera di gioia, colori, canti e danze. Società sacerdotale degli agi e della vita al di sopra dei mezzi, degli scandali, dei peccati e della puntura di pedofilia. Il clero, glorogiolandosi tra beni materiali, residenze sontuose e automobili di lusso, perse la libertà della povertà evangelica e divenne troppo pesante per seguire Gesù. Il generale si è aperto. Ci sono stati momenti in cui ho invidiato ai credenti un rifugio morale, un conforto emotivo, perché sono battezzato, sono cresciuto in un'atmosfera patriottica e cattolica e porto il nome di mio nonno, un esule siberiano. Ho studiato in un liceo dei padri mariani a Bielany di Varsavia, dove si sono formati molti ottimi polacchi. Lì, come scout, ho promesso di servire Dio e il mio paese. La mia visione atea del mondo si è formata sotto l'influenza delle esperienze in esilio in Siberia e forse principalmente dell'indottrinamento durante i disordini della guerra. Per tutta la vita sono stato un non credente, lontano dalla Chiesa e dalla religione. Dopo una lunga pausa, Jaruzelski ha continuato: «Mi sento estremamente solo. A volte è difficile togliermi dalla mente i pensieri di ciò che tu chiami riconciliazione. Tuttavia, non è facile adesso, negli ultimi minuti di vita, crollare, pentirsi dei peccati e mostrare rimorso di fronte al giudizio universale, anche se a volte sento chiaramente di essere vicino a questo passaggio. Ho avuto l'impressione che il gesto di riconciliazione con Dio non sia un problema da poco per un fedele comunista che dovrebbe contraddire le proprie opinioni e valori per rinunciare alle proprie convinzioni. Il pensiero della conversione potrebbe implicare il riconoscersi come sconfitto, come una sconfitta intellettuale. Non sono solo gli scrupoli di coscienza, un momento di debolezza e lo scossone di un carattere risoluto, ma anche il timore che qualcuno possa accusarlo di vigliaccheria per il fatto che un infedele impenitente si è pentito dei propri peccati, ha riconosciuto la giustezza della destra cattolica e per questo cambio di visione religiosa perderebbe il rispetto. Sapevi che Mikhail Gorbaciov ha trovato Dio e si è convertito al cristianesimo? Ho cercato di aiutarlo in qualche modo. Il generale non nascose il suo stupore. Le labbra sottili si strinsero di sofferenza ancora più del solito. Allora gli ho raccontato questa storia. 6 anni fa, alla vigilia della Domenica delle Palme, il segretario del Partito Comunista, che un tempo abolì ogni educazione religiosa, l'uomo che provocò la caduta dell'impero comunista e del muro di Berlino, pregò per mezz'ora tra centinaia di altri pellegrini, insieme alla figlia Irina, presso la tomba di San Francesco nella Basilica di Assisi. Nel 2006, le celebrazioni per l'800° anniversario della conversione di San Francesco d'Assisi, una delle figure più apprezzate dalla geografia cristiana, che con la sua persona ha affascinato i posteri. Dopo una giovinezza gioiosa e spensierata, a 25 anni visse una grande svolta spirituale, si è convertito e si è donato completamente a Dio. Padre Vincenzo Cola, della Basilica di Assisi, sbalordito da questa visita non annunciata, riferì che una delle persone più influenti al mondo gli confessò che attraverso San Francesco, mistico errante, simbolo di semplicità e povertà, la cui storia lo aveva affascinato molto, si avvicinò alla fede. Un convinto ateo ha iniziato il suo viaggio spirituale dopo la morte di sua moglie, Raissa. Ha voluto un funerale religioso. Qualcosa stava già accadendo nel suo cuore. Era qualcosa o qualcuno che lo aveva attirato nella Basilica di Assisi all'inizio della Settimana Santa. Sebbene nella Russia contemporanea sia di buon gusto che un politico dimostri religiosità, Putin e Medvedev sono spesso presenti a varie festività religiose e si può dire che il passo dell'ex leader dell'Unione Sovietica abbia avuto una risonanza completamente diversa. Significava semplicemente la sua perestroica spirituale. Si dice da tempo che Gorbaciov, da bambino battezzato segretamente dai suoi genitori, sia effettivamente tornato al cristianesimo già nel 1989, dopo aver incontrato Giovanni Paolo II. La morte di Raissa, che adorava, lo mise, come disse, a dura prova. Era anche consapevole del fatto che i genitori di sua moglie, persone profondamente religiose, furono assassinati durante la Seconda Guerra Mondiale per aver avuto icone ortodosse nella loro casa. A quel tempo considerava la sua vita sterile, istintivamente decise di cercare più sostegno nella religione. Nel 2007 ho visitato Gorbaciov presso la sede dell'Organizzazione Ecologica Internazionale Green Cross, di cui era presidente, e gli ho chiesto dell'incontro con Giovanni Paolo II. «Posso solo esprimere il mio rispetto per questo personaggio e per i suoi successi», ha risposto casualmente. «Senza l'energia di Giovanni Paolo II, la fine della Guerra Fredda non sarebbe stata possibile». Per alleggerire l'atmosfera ho detto a Gorbaciov che il portavoce vaticano Joachim Navarro Valls ha detto che il Papa lo apprezzava e lo considerava un uomo di principi pronto ad accettarne tutte le logiche conseguenze. Volevo sapere se era vero, come hanno insinuato alcuni giornalisti vaticani, che la visita in Vaticano è stato un momento significativo della sua vita, ma Gorbaciov non era più disposto ad approfondire l'argomento. Permettete di ricordarvi, generale, che la storia del cristianesimo conosce infiniti esempi di persone che negano l'esistenza della forza maggiore e si riferiscono solo al razionalismo ideologico, che improvvisamente hanno cambiato idea. Consentitemi di citare Jean-Paul Sartre, famoso scrittore e filosofo francese, rappresentante dell'esistenzialismo ateo, che rimase ateo per tutta la vita. Di fronte alla malattia e alla morte ha trovato la pace e ha preso la decisione finale. È andato al sacramento della penitenza, ha ricevuto gli ultimi riti ed è stata una grande sorpresa per molti. Ho raccontato le storie edificanti di persone che, non potendo sopportare la paura e la solitudine di essere lontane da Dio, si sono convertite, trovando la strada giusta. Ted Turner, uomo d'affari americano, creatore di un impero mediatico, eletto uomo dell'anno nel 1991 dalla rivista Time, un giorno annunciò che stava rompendo con l'ateismo. Émile Zola si unì alla Chiesa Cattolica all'età dei 56 anni. Frédéric Chopin, che ha perso la fede dopo aver lasciato la Polonia, sul letto di morte ha espresso pentimento per tutti i suoi peccati e ha ricevuto i sacramenti. Rudolf Höss, responsabile dell'assassinio di centinaia di migliaia di persone ad Auschwitz, è stato convertito nel carcere di Wadowice. Un convinto ateo era l'attore britannico Anthony Hopkins, quando, dopo una lunga battaglia contro la sua dipendenza dall'alcol, si rivolse a Dio per chiedere aiuto, lo ricevette, e questo cambiò la sua percezione del mondo. Nota per numerosi tradimenti e scandali, l'attrice e modella Farrah Fawcett, il giorno prima di morire, chiese a un prete cattolico di venire in ospedale per darle i sacramenti. Stava recitando il rosario prima di morire. Alexei Carrel, uno scienziato premio Nobel che ha rifiutato l'esistenza di Dio, si è convertito durante un pellegrinaggio a Lourdes, dove si è recato come medico. Jean-Paul Sartre, famoso scrittore e filosofo, rimase ateo per tutta la vita. Poco prima di morire si è accostato al sacramento e ha ricevuto l'estrema unzione ed è stata una grande sorpresa per tutti. Alexander Solzhenitsyn è stato per anni ateo, identificandosi con i principi del sistema marxista-leninista, ma col tempo si è convertito all'ortodossia. Ha descritto la sua trasformazione in arcipelago Gulag, ma di fronte alla malattia e alla morte ha preso la decisione finale. Ha trovato la pace ritornando a Dio. Amico di Giovanni Paolo II, cresciuto in una famiglia atea, il celebre scrittore e saggista francese André Frossard ebbe un'illuminazione un giorno dopo essere entrato nel Tempio. Considerava la sua vita sterile e decise di cambiarla. All'età di 20 anni si unì alla Chiesa Cattolica e fu battezzato. Ci sono infiniti esempi di questo tipo, ma di fronte alla malattia e alla morte ha preso la decisione finale. L'ex presidente polacco ha annuito pensieroso a conferma di queste parole. In una modesta stanza, chiamata VIP solo per il nome, perché non aveva nulla a che fare con il comfort, c'era silenzio indisturbato e atemporalità. Ho anche raccontato la storia del magnate finanziario Alexander Guzzovati, un mio amico, anche lui non credente, che non era nemmeno il beniamino dei media. Ho visto questo magnate del gas avvicinarsi sempre più alla fede cristiana negli ultimi anni della sua vita. Come un agnostico che credeva non ci fossero prove sufficienti per confermare o negare l'esistenza di Dio, decise di sposarsi in chiesa, come venerò una reliquia nel suo palazzo. Una goccia di sangue di Giovanni Paolo II rimasta sulla veste del Papa dopo il tentativo di assassinio di Ali Aca. Era stato malato negli ultimi anni e aveva sofferto molto. Quando un giorno gli ho chiesto di Dio, non voleva davvero aprirsi. Un'altra volta, invece, mi gridò infastidito: come puoi dubitare dell'esistenza di un creatore senza il quale sarebbe difficile spiegare l'esistenza del mondo? C'era durezza nelle sue parole, ma anche umiltà nei confronti dell'autore del miracolo dell'esistenza. Ha anche espresso il pensiero che Dio, il grande elettricista, spegne la nostra luce ogni volta che vuole. Torno sul letto di morte di Wojciech Jaruzelski. Ho il diritto di credere di essere stata l'ultima persona a parlargli. Il giorno dopo la mia visita, la sua salute è peggiorata rapidamente e ha avuto un'emorragia cerebrale. Da allora è rimasto privo di sensi, parzialmente paralizzato, e morì 14 giorni dopo, senza riprendere il contatto con l'ambiente. Sfortunatamente non credo che sapremo mai cosa stava succedendo nella sua anima nel momento finale. Ha smesso di lottare con i dubbi su ciò che esiste dall'altra parte? L'incertezza, specialmente alla fine del percorso della vita, può sempre apparire. E se Dio esiste davvero, allora dobbiamo tener conto del rischio della sofferenza eterna. La paura, quindi, ha il diritto di turbare la tranquillità e una dignitosa partenza. Il giorno dopo quell'incontro sono andato in spedizione nella giungla ecuadoriana. Al mio ritorno ho letto alcuni resoconti sorprendenti. Il 30 maggio, giorno del funerale di Wojciech Jaruzelski, che ho letto sul sito dell'ordinariato militare in Polonia, il cancelliere della curia da campo dell'esercito polacco, il dottor Jan Donalik, ha riferito che il generale ha chiesto consapevolmente e volontariamente al cappellano militare la confessione e altri sacramenti. Aggiunge che, secondo il codice di diritto canonico, non può essere negato un funerale in chiesa a un battezzato che abbia mostrato segni di penitenza prima della morte, anche se la sua vita è stata lontana dalla pratica della fede. E prosegue: confermo con certezza che lunedì 12 maggio, dopo la Santa Messa alle ore 18:15 per la grazia della riconciliazione con Dio, il cappellano andò dal generale portando il Santissimo Sacramento e le reliquie di San Giovanni Paolo II e Rafael Kalinowski, un soldato della rivolta di gennaio. Dopo aver parlato col cappellano, il generale ha manifestato in piena coscienza la sua volontà di riconciliarsi con Dio. Si confessò, ricevette il sacramento dell'unzione degli infermi e la Santa Comunione. Poi ha baciato le reliquie dei santi portate dal cappellano. Il colonnello Robert Morzinski, parroco della cattedrale da campo, giustificando le solenni esequie, accennò alla conversione del generale, suscitando rimorso per i suoi peccati, dando così una testimonianza esterna di ritorno alla vita delle fonti, alla comunità cattolica di fede. Oggi Wojciech Jaruzelski, che ha pubblicamente dichiarato molte volte la sua incredulità, ha servito per anni il sistema ideologico e politico ateo e può essere trattato formalmente come una persona convertita. Stava davanti a Cristo, al quale spetta il pieno diritto di giudizio finale sulle azioni e sui cuori degli uomini. La vedova del generale, che afferma di essere una credente, anche se non una praticante, mi ha recentemente confessato: se il marito sul letto di morte ha scelto un momento di grazia, va molto bene, sono felice di questo. Non so perché fosse sempre così insistente sul suo ateismo. Ho incontrato un amico sacerdote della diocesi di Lomza. Mi disse che non era senza difficoltà che faceva un atto orante di chiedere pietà per il disgraziato che combatteva con la Chiesa. È difficile per me cancellare la legge marziale dalla sua biografia. Sebbene non trovi alcuna giustificazione per queste azioni, non potevo dimenticare il mio ministero divino e perdere il Vangelo. Perché? Prego sinceramente, soprattutto per coloro che ne hanno più bisogno, quindi anche per l'anima di Aruzzaruzeschi, mi ha confessato onestamente. Come previsto, le cerimonie funebri hanno suscitato grandi emozioni. Incidenti hanno persino interrotto una messa celebrata per Wojciech Jaruzelski nella cattedrale da campo dell'esercito polacco, alla presenza degli ultimi tre presidenti della Polonia in vita. La parte successiva, la sepoltura nel quartier generale della prima armata polacca, si è svolta nella maestà dello Stato, perché sarebbe difficile che fosse diverso nel caso dei funerali dell'ex presidente, ha spiegato il consigliere Komorowski, il professor Nalesz. La marcia del corteo è stata accompagnata da fischi, grida di disonore, scazzottate e insulti volgari degli oppositori della sepoltura dell'autore della legge marziale con gli onori militari, accompagnati da un'orchestra e da una compagnia d'onore dell'esercito polacco. Jacek Jaruzelski.